Come preannunciato, siamo in collegamento con l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Ciao Flavio, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie a voi, eccomi.
Senti, appunto, la scorsa settimana sono state diffuse, cioè insomma nelle ultime settimane hanno iniziato a venire pubblicate le motivazioni della sentenza, insomma la tenuità dei fatti riconosciuta nel ricalcolo della pena da parte della Corte di Assise di Torino rispetto appunto alla condanna inflitta ad Alfredo Cospito e a Beniamino. Una tenuità dei fatti che in qualche modo si scontra, diciamo, più a livello di quella categoria del buonsenso che forse bisognerebbe imparare a non sovrapporre sempre a determinati contesti, si scontra con la veemenza poi della pena inflitta concretamente nei confronti di Alfredo e Anna. Certo, ci sono di mezzo la qualità specifica dell'imputazione, penso, arrivata a condanna, e probabilmente anche l'impossibilità di stravolgere un processo già compiuto a livello di corte di assise, però è abbastanza stridente quel confronto tra l'ammissione di tenuità dei fatti e il volume degli anni di carcere. Volevo chiederti appunto, Flavio, un commento su questo aspetto e se possibile anche sul valore delle considerazioni della corte di assise di appello di Torino anche rispetto alle prossime scadenze per la revisione della classificazione di Alfredo in regime di 41 bis.
Allora, guarda, hai messo insieme tante domande e tanti spunti di riflessione. Allora, partiamo dalla prima. Sembra evidente che dalla lettura della sentenza la Corte d'Assise d'Appello, così come la precedente Corte d'Assise d'Appello, ovvero quella che per seconda aveva giudicato i fatti, nonché la Corte d'Assise di primo grado, escludessero tutte e tre quella qualificazione giuridica, ovvero la possibilità di ricondurre effettivamente i fatti di Fossano a una strage politica. Sembra che diciamo, la parte giudicante del Tribunale di Torino ha avuto modo di esprimersi in diversi momenti escludendo sempre la possibilità della sussumibilità proprio di quel fatto nella fattispecie del 285. Questo mi sembra evidente anche in questa sentenza, e come certamente sai e sapranno gli ascoltatori e ascoltatrici della tua radio e di Radio Blackout, sostanzialmente con un tipo di valutazione, diciamo, di pericolosità concreta dei fatti di Fossano, sia la Corte d'Assise di primo grado che quella di appello, prima dell'intervento della Cassazione, hanno escluso la possibilità che quei fatti di così modesta entità potessero effettivamente scalfire, ledere o mettere in pericolo il bene supremo della sicurezza dello Stato. E sembra francamente che anche in sede di rinvio la Corte d'Assise d'Appello, che si è pronunciata a giugno, diciamo, sia dello stesso, abbia espresso sostanzialmente lo stesso convincimento. Tra l'altro la stessa Corte, seppur in diversa composizione, già nell'udienza del 5 di dicembre scorso, aveva in un momento in cui aveva, tra virgolette, quel presidente che poi andò in pensione fu sostituita, rispondendo ad Alfredo, comunque sostanzialmente tacitandone in qualche modo le considerazioni che Alfredo esprimeva da remoto, disse nella misura in cui Alfredo appunto contestava la possibilità che effettivamente quei fatti potessero essere qualificati in maniera così roboante, diceva: ma su questo potrei anche essere d'accordo con lei, solo che mi è impossibile ritornare su questa decisione. Perché? Perché sostanzialmente è stata una decisione assunta dalla Corte di Cassazione e non può essere in alcun modo rimessa in discussione. Questo è il grave vulnus, diciamo, del nostro processo, il grave problema, ovvero che l'impossibilità di ritornare a discutere della qualificazione giuridica. Ciò non vuol dire che anche la diversa qualificazione giuridica avesse riportato effettivamente una pena più tenue, perché comunque la pena base era stata considerata quella di 15 anni di reclusione, per cui con gli aumenti per la continuazione si arrivava a quel tetto di 20 anni che comunque Alfredo aveva riportato già prima del pronunciamento della Corte di Cassazione, per cui in qualche modo, diciamo, certamente era stato inteso attribuire a questo processo Scriptamanent una valenza che andava oltre, diciamo, i fatti che venivano giudicati nell'alveo di questo processo. Sostanzialmente era un messaggio che veniva dato, come abbiamo sempre detto, a una componente della galassia anarchica, dell'universo anarchico, dell'anarchismo d'azione, dove sostanzialmente veniva preannunciata una gravissima conseguenza per quelle azioni che anche in futuro potrebbero essere poste in essere, ovvero non ci sarà più un atteggiamento equilibrato, ma bensì questi fatti, anche se non producono gravissime conseguenze o gravi conseguenze, comunque verranno contrastate con soglie di pena elevatissime, altissime, chiaramente un effetto dissuasivo, o se volete terroristico, nel senso di effettivamente incutere un timore a chiunque, perché comunque le situazioni non verranno valutate in termini di proporzionalità rispetto al fatto effettivamente compiuto, ma qualsiasi episodio che sia effettivamente ascrivibile a un universo anarchico, che venga fatto con determinate modalità, verrà punita in maniera assolutamente severa. Io penso che questo è un po' il senso del processo Scriptamanent, e un po' dell'impossibilità anche per questa Corte, sempre che avesse voluto effettivamente poi modificare la qualificazione giuridica, comunque non l'avrebbe potuto fare, proprio perché il processo, oltretutto il processo, oltre che perché è decisa dalla Cassazione, ma anche perché il processo Scriptamanent nasce per assolvere a una funzione, e quella funzione effettivamente è stata portata a compimento, anche se ridimensionata, quella asprezza sanzionatoria che effettivamente Alfredo ed Anna rischiavano, nella misura in cui l'unica pena possibile, almeno al dicembre scorso, anzi ancora di più a luglio scorso, quando vi era stata la riqualificazione giuridica della Cassazione, effettivamente avrebbe previsto la pena massima dell'ergastolo, chiaramente ostativo, perché i fatti contro la sicurezza dello Stato vengono ricondotti comunque alla categoria del terrorismo, per quel 276, per cui ha un'impossibilità poi di accedere a misure alternative, per cui un vero e proprio ergastolo ostativo. Non so se ho provato a rispondere.
Guarda, sei stato chiarissimo, hai colto anche leggere sfumature che non erano diventate domanda, ma che hai esteso in modo assolutamente chiaro e profondo, tra cui tra l'altro anche appunto la sedimentazione giurisprudenziale del diritto penale del nemico, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. Un'ultima domanda, perché so che non hai troppo tempo: sembra appunto che continui a sommarsi la quantità di elementi prodotti dallo stesso apparato sanzionatorio italiano, tra cui appunto la caduta del reato di istigazione, della centralità ideologica di Alfredo nel determinare le azioni altrui, oltre appunto adesso alla tenuità stabilita rispetto all'attacco alla caserma degli arrivi ai carabinieri di Fossano, ecco, a cui si aggiunge anche il parere, ricordiamolo, internazionale del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite sul 41 bis dello scorso marzo, se non ricordo male, anche se sembra passata una vita appunto. Ecco, questo elenco, questo preambolo, semplicemente per chiederti se ci sono novità all'orizzonte, per esempio per quanto riguarda un altro fronte, che è quello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Allora no, guarda, ancora non c'è la fissazione di un'udienza, per cui stiamo attendendo chiaramente che ci sia la possibilità di svolgere i propri argomenti, gli argomenti difensivi di fronte a una Corte internazionale. Certamente quello che affermavi tu del febbraio, mi sembra scorso, ovvero il pronunciamento dello special rapporteur dell'ONU, del Patto Internazionale per i Diritti Politici e Civili, aveva fatto sperare nei termini del peso che avrebbe potuto significare anche nella rivalutazione, non solo della Corte di Cassazione, che in quel caso si sarebbe dovuta pronunciare però a fine mese, ma anche del pronunciamento che era stato sollecitato al Ministro Nordio con un'istanza che avevo presentato per Alfredo di revoca anticipata. In realtà adesso quel diniego, quella risposta negativa fornita da Nordio è stata all'epoca impugnata. Il 19 ottobre stiamo andando, diciamo, parteciperemo al Alfredo chiaramente sempre da remoto all'udienza camerale innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma, proprio perché la decisione del ministro è impugnabile, e è impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria. Chiaro che la casistica, la percentuale di successo è veramente quella di una cruna di un ago, però gli argomenti sui quali si fondava il provvedimento originario, quello applicativo del 41 bis, si sono evidenziati come estremamente fragili, nella misura in cui quelli che poggiavano su iniziative giudiziarie hanno avuto tutte un esito favorevole per Alfredo e negativo per chi invece tendeva a enfatizzarle. Pertanto abbiamo degli argomenti nuovamente da andare a sottoporre, quindi al di là della CEDU che sarà al di là da venire, ma abbiamo questo passaggio che potrebbe astrattamente essere importante, perché il Tribunale di Sorveglianza di Roma potrebbe sempre decidere di darci ragione, almeno nelle regole del gioco c'è anche questa eventualità. Chiaramente probabilmente come nei termini percentuali risibili, però c'è questa eventualità, e gli argomenti nostri, appunto, se non giocassimo in un campo assolutamente sfavorevole, comunque sarebbero dotati di ragionevolezza e buonsenso, perché numerose pagine del decreto applicativo si fondavano, proprio poggiavano su argomenti, su deduzioni tratte da iniziative giudiziarie, e tutte quelle iniziative giudiziarie, neanche una, tutte, si sono rivolte a favore di Alfredo. Per cui in realtà è come se quel decreto applicativo, che già non era particolarmente persuasivo, sia diventato ancora più claudicante. Adesso chiaramente che cosa deciderà il Tribunale di Sorveglianza di Roma non lo sappiamo, o meglio speriamo di non saperlo, di non dar tutto per scontato. Andremo lì chiaramente a sostenere le nostre ragioni, perché si fondano su elementi di fatto, cioè su esiti giudiziari che hanno dimostrato che tutta una serie di ricorrenze venivano valutate nei termini di pericolosità qualificata, ovvero di pericolosità di comunicazione, quindi di istigazione, quindi di veicolazione all'esterno di indicazioni da parte di altri, erano assolutamente apparenti o insussistenti, ma forzatamente valutate proprio per sostenere quel decreto. Un altro probabilmente degli strumenti che la DNA, diciamo che l'attuale politica giudiziaria in Italia ha ritenuto di adottare, al pari del 285, proprio per intimidire qualsiasi possibile reiterazione di episodi simili, per cui sempre in chiave preventiva, per cui sempre in chiave intimidatoria.
Guarda, ti ringrazio ancora, direi che non c'è altro da aggiungere, perché il quadro l'hai descritto in modo assolutamente efficace. Ci aggiorneremo appunto dopo il 19 ottobre. Grazie ancora, Flavio.
Grazie a voi, buona trasmissione.
Buona giornata, ciao.
Ciao, grazie.